Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata sempre all'insegna delle notizie dal mondo dell'editoria e non solo, ma in particolare parliamo con il presidente dei piccoli e medi editori Antonio Monaco, che vuole dirci qualcosa di un nascente premio all'editoria indipendente.
Ci sono in questo momento ovviamente situazioni molto complesse e quindi in questi momenti l'orgoglio della categoria e la prospettiva, diciamo, di un orizzonte non solo negativo è assolutamente una cosa importante da valorizzare. E poi in questo momento proprio la figura dell'editore è quella che più è messa in discussione, la sua utilità, la sua funzione, e quindi riflettere su questo argomento e trovare anche delle forme simboliche per andare a riconoscerlo credo che sia una questione che riguarda tutta l'editoria.
Grazie Antonio, nel tuo spazio oggi abbiamo ospite qui a Roma, nei studi di Roma, Carlo Gallucci, un collega, anche lui editore e rappresentante degli editori del Lazio, appena eletto, complimenti Carlo.
Grazie, non so, ovviamente è una rogna, no? Come tutte le rappresentanze.
La stai svolgendo molto bene, lui era presente alla riunione che c'è stata alla libreria Fandango giovedì scorso, dove appunto si è parlato di questo premio all'editoria indipendente.
Come diceva Antonio, l'editoria indipendente, che poi la piccola e media,
sì, bisogna definire bene
anche, no? Si chiamava una volta, cioè gli editori che fanno questo mestiere per passione e non hanno dei grandi business plan o delle strutture enormi, ma una grandissima passione nel cercare il libro, il romanzo, il saggio veramente importante, e lo seguono veramente in tutte le fasi della,
qualcuno
della
diceva fino alla tipografia,
no? Fino alla tipografia all'indietro e fino alla promozione sui giornali e le presentazioni in avanti. Allora questa editoria, come diceva Antonio, è particolarmente colpita dalla crisi, io direi del commercio più che dell'editoria
complessiva.
Quindi i libri si vendono nei negozi che sono librerie, i negozi in questo momento hanno, il commercio ha grandi problemi perché non ci sono tanti soldi, non c'è possibilità di spendere,
parte oppure delle paura di spenderli,
e quindi si taglia anche sui libri, che forse può sembrare anche più facile, e quindi gli editori piccoli sono un po' schiacciati tra questa crisi del,
tu hai fatto una provocazione,
del commercio,
però,
e i grandi che invece no, vogliono
occupare. Hai detto, se la definizione di piccolo è chiara, quella di indipendente non è chiara. Parlavi addirittura che domani un indipendente poteva essere il gruppo GEMS.
Gruppo GEMS, cioè il gruppo editoriale Mauri Spagnol,
esatto,
raggruppa Messaggerie Italiane, che è il più grande distributore che non appartenga a una società finanziaria come Mondadori, RCS, eccetera, e moltissime sigle editoriali, Garzanti, Longanesi,
assolutamente sì,
Neri Pozza, Ponte alle Grazie, Chiare Lettere, La Coccinella e così via. Loro giustamente si definiscono indipendenti, quindi in questo orgoglio dell'essere piccoli e di progetto, quindi fare l'editoria fondamentalmente per passione, a volte si confonde un po',
esatto,
e si dice siamo solo noi gli indipendenti.
Che ne pensi Antonio?
Ma certamente, come sempre, le espressioni che utilizziamo definiscono un campo, e in quel campo ci sono tante cose. La cosa più importante è che siamo dentro a quel campo e che consideriamo le differenze, cioè ci sono editori che hanno meno accessi, hanno meno disponibilità, e bisogna tener conto di queste esigenze e in questo senso rispondere cercando di raggiungere pari accesso e pari opportunità per quasi tutti gli editori, quindi io la vedrei più in questa chiave propositiva. Poi naturalmente le espressioni le dobbiamo creare, inventare anche per riuscire ad esprimere sinteticamente, ma non dobbiamo farne un feticcio. È chiaro che le espressioni, insomma, sono liquide, e liquida la società oggi, figuriamoci le parole, che lo sono da sempre.
Mi permetto di informarvi che dopo una mia breve visita quest'estate al Museo Manuzio di Bassiano in provincia di Latina, alla riunione della scorsa settimana ha partecipato anche un delegato del sindaco di Bassiano, un comune che ha dedicato dedicato all'editoria tantissima attenzione in quanto ha dato i natali ad Aldo Manuzio. Questa realtà si propone in modo molto attivo per ospitare ed eventualmente anche finanziare il premio, ma la cosa curiosa che è venuta parlando con il professor Avanzi, che è responsabile anche della collezione delle Aldine che sono state raccolte, non sono tantissime, però ce ne sono abbastanza per fare una piccola esposizione in questo museo di provincia, molto piccolino naturalmente, stiamo parlando di un comune di poche migliaia di abitanti, lontano da qualsiasi strategia culturale importante ovviamente, è quella di premiare gli editori e fare giudicare gli editori agli editori stessi, quindi non le opere ma un po' il lavoro dell'officina, no? Un po' come le officine più qualificate, quelle che riescono meglio a servire i propri clienti, vengono fatte queste cose molto spesso dalle case automobilistiche, tanto per dare anche un senso di appartenenza, di affiliazione importante a degli operai che poi siamo noi, anche noi operai della cultura, dell'editoria. Volevo sentire prima Carlo e poi una battuta per te Antonio.
Ma come diceva Antonio, gli editori piccoli, chiamiamoli così, hanno bisogno di promozione, hanno bisogno di ravvivare il loro orgoglio.
Quindi operaia.
I premi possono essere una di queste formule. Io personalmente, tu lo sai, non amo i premi perché non amo le pagelle, non amo le classifiche.
Ce l'abbiamo già a scuola.
Sì, mi pare un modo un po' antico di vedere la esatto. cultura e la nostra attività. Quindi preferirei, non so, premiare, vedi, sbaglio anch'io, diciamo...
Mettere
in evidenza il libro dell'anno, l'idea dell'anno, l'innovazione dell'anno,
anche l'editore dell'anno,
la collana dell'anno,
esatto.
più che il singolo libro. Premiare l'editore può essere un'idea. Certo, gli editori che premiano un editore sa un po' di corporativismo e anche questo a me non piace, no, l'idea che un gruppo all'interno di se stesso decide.
Guarda,
tutto.
Recentemente a Sant'Arcangelo di Romagna Goffredo Fofi con il premio Lo Straniero ha premiato Ginevra Bompiani e ha premiato anche un esordiente, insomma una nuova casa editrice abbastanza recente che è l'Edizioni della Comunità, la Rinata Edizioni della Comunità. Due esempi interessanti che fanno capire come si può riuscire anche a premiare l'editore senza essere corporativi.
Sì, tra l'altro Edizioni di Comunità, ex Adriano Olivetti.
Esatto, no, questo è il nipote.
Riportata in vita dal nipote che ha cominciato da me, quindi veramente legato a Beniamino.
Sei stato bravissimo.
Perché è stato mio redattore per un paio d'anni. No, questo va benissimo. Nel caso delle... industrie automobilistiche sono i giornalisti specializzati che
esatto.
danno il premio auto dell'anno,
esatto,
no? In questo caso
esatto.
il libro dell'anno. Quindi forse si potrebbe chiedere a tutti i giornalisti culturali, però devono essere tutti a quel
tutti,
punto.
Esatto,
perché
tutti.
Anche i giornali appartengono a qualche casa editrice,
giusto.
qualche gruppo editoriale, di premiare l'editore dell'anno o la collana dell'anno o il libro dell'anno.
La chiusura ad Antonio Monaco.
Direi che ovviamente quest'idea, diciamo, io la... L'ho sentita anch'io come gli ascoltatori in questo momento, a me sembra che la questione sia di formula, ovviamente, quindi la giuria, a chi compete, non bisogna, sono d'accordo con Carlo, non bisogna assolutamente fare cose da conventicola o dette tra noi, è molto importante affermare dei modelli, diciamo, proponibili ancora oggi, che possono essere un'opportunità di impresa culturale e che quindi è giusto che siano valutate nel modo appropriato e che siano poi promosse in modo altrettanto appropriato. Quindi mi sembra un buono stimolo su cui dovremmo fare bene una riflessione su che formula potrebbe avere.
Grazie ancora Antonio Monaco, alla prossima puntata e grazie a Carlo Gallucci.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo tornati a parlare di storia con il professor Riccardo Scarpa, vicepresidente della LIDU sezione italiana, e con il storico d'eccezione da Malosco in provincia di Trento, Enrico Emilitri. Parliamo di Fiume, parliamo della Repubblica del Carnaro, quindi dell'intervento dei legionari di Vittorio Veneto, di D'Annunzio, che decidono questa operazione. Ma eravamo partiti alla nostra riflessione da Vittorio Emanuele Orlando a Parigi, a Versailles, dove si riprende l'accordo segreto, più di tanto poi non lo era, ma insomma comunque dei patti di Londra, per siglare con tutti i paesi vincitori quanto l'Italia, perché l'Italia, ricordiamoci, la prima guerra mondiale l'ha vinta senza se e senza ma, mentre sulla seconda sappiamo le cose come sono andate. Ebbene, questa vittoria dimezzata, come si dice in tanti libri di storia, è dovuta a Vittorio Emanuele Orlando oppure a qualcosa che era già scritto nei patti di Londra? La parola a Enrico Emilitri, poi a Riccardo Scarpa.
All'una e all'altra cosa, innanzitutto ricordiamoci come D'Annunzio definì questa vittoria, la vittoria mutilata, no? Questa era già la famosa assertione d'annunziana. E poi non dimentichiamoci una cosa, e già alla nota 4, articolo 5 del patto di Londra si diceva che Fiume non doveva essere italiana. E poi c'era anche il fatto che appunto Orlando, oltre a quello che si diceva già prima, cioè del non aver giocato l'asso nella manica, della consistenza, delle perdite eccetera, della localizzazione soprattutto delle perdite, fece un'altra fesseria, perché lui pensò, da buon siciliano tipo alla Verga, alla Capuana eccetera, di trovarsi di fronte a un consesso di galantuomini, e invece si trovò di fronte a un branco di farabutti che era andato solo a Machiavelli, cosa che i nostri politici diplomatici non hanno praticamente fatto mai.
Ha qualcosa da dire il professor Riccardo Scarpa?
Sì, beh, questa analisi è in parte vera se si esclude diciamo anche l'idealismo, se si esclude l'idealismo di Woodrow Wilson e dell'idea di pace che lui aveva in mente, ma proprio per questo bisogna considerare che Vittorio Emanuele Orlando era un po' spiazzato da alcune cose. Vittorio Emanuele Orlando era forse il più grande jus publicista dell'Italia del suo periodo. I suoi principi di diritto costituzionale sono fondamentali anche per capire l'evoluzione successiva del diritto costituzionale in Italia. Bene, Vittorio Emanuele Orlando, con questo bagaglio culturale molto forte, si trova in un'assemblea nella quale si vogliono creare dei tribunali ad hoc per svolgere alcuni processi, per esempio il processo al Kaiser. Siamo agli incunaboli di quello che poi sarà il processo di Norimberga della Seconda Guerra Mondiale. E Vittorio Emanuele Orlando si impunta, dice no, l'Italia non firmerà mai una cosa di questo genere, perché è regola fondamentale del diritto che nessuno possa essere processato se non per crimini previsti dall'ordinamento anche internazionale in precedenza del fatto che gli si vuole attribuire come reato. Quindi si vuole attribuire come reato al Kaiser quello di aver provocato la guerra,
o di aver usato il gas per esempio,
o di aver usato il gas, ma soprattutto quello di aver provocato la guerra, quando il diritto internazionale consentiva la guerra come qualunque mezzo per raggiungere un fine politico. Il gas non era proibito, eccetera. Se vogliamo, Vittorio Emanuele Orlando, e questo è il suo grande merito, è il nonno della Corte Penale Internazionale che è stata creata negli anni 90, proprio qui a Roma.
Enrico?
Avrei diversi appunti su cui insistere, ma data la scarsità di spazio e tempo concentriamoci sull'essenziale. Comunque, dato che Orlando si trova appunto spiazzato da tutta questa congrega di farabutti machiavellici, chiamiamoli così, cosa fa? Decide di fare una mossa completamente sbagliata, cioè giusta magari in teoria, ma sbagliata in pratica. Cioè dice, in fondo noi abbiamo contribuito alla vittoria degli alleati, quindi cosa faccio? Ritiro la delegazione in modo che questi si rendano conto che il nostro contributo è stato comunque fondamentale, perché se noi non fossimo entrati in guerra, non avessimo tenuto gli austro-ungarici impegnati sul nostro fronte nord-orientale, probabilmente questi tedeschi la guerra l'avrebbero vinta, l'hanno persa anche di questa sua riflessione e non solo la sua, perché ovviamente noi li abbiamo tenuti lontani dai fronti più importanti. E quindi loro si dovranno rendersi conto di questo e quindi si dovranno richiamare.
Lui si alza dal tavolo,
fa... eccetera, cosa che non hanno fatto. Infatti, quando poi rientra, i giochi sono ormai fatti.
È un po' un Aventino che non rende mai. Ecco, diciamo che alzarsi dal tavolo, dalle trattative, per dire si accorgeranno senza di noi cosa succede, invece fanno proprio a meno dell'Italia e si spartiscono la vecchia Europa.
Sì, sì. Grosso modo questa è la descrizione. Per quanto riguarda la vicenda fiumana, che ci interessa più direttamente, è chiaro che Fiume, che apparteneva al Regno d'Ungheria come tutto il Carnaro e non, o Quarnero come sarebbe forse meglio dire, e non all'Impero d'Austria nella duplice monarchia, comunque è una città italiana. È una città italiana con profonde però presenze di altri gruppi etnici. E D'Annunzio affronta l'impresa fiumana consapevole di questo. Io uso dire una cosa che molto spesso è contestata. D'Annunzio a Fiume si rivela uno statista. Si rivela uno statista perché? Perché riesce non solo a convogliare su Fiume istanze politico-culturali le più varie. Il suo braccio destro giuridico, Alceste De Ambris, è un socialista libertario che c'entra anche qualcosa con l'organizzazione che rappresento, perché poi nel 22-23 a Parigi fu il segretario generale della LIDU, quando la LIDU dovette migrare.
Il grande Alceste De Ambris.
Ecco, nella Carta del Carnaro, per esempio, si dice una cosa che se fosse applicata universalmente avrebbe evitato un sacco di guerre future. Si dice che nelle scuole elementari l'insegnamento deve essere impartito nella lingua della maggioranza del comune nel quale si svolge l'insegnamento, e parallelamente deve esserci un corso dello stesso insegnamento nella lingua della minoranza in quel comune. Ecco, questa è il carattere più che liberale, libertario della Carta del Carnaro, è una cosa unica.
Il voto alle donne, tante altre cose.
Il voto alle donne, ma basterebbe pensare questo per capire come uno statista si sia reso conto di quale fosse la composizione etnica della zona.
Poi riparleremo magari anche della Costituzione della Repubblica di Salò, che in qualche modo andrà a riprendere anche dei trattati.
Ma molto questo
così sì, alcuni studiosi
sì,
parlano
però,
di questo.
Però è assolutamente diversa. La rottura radicale, anche se mascherata, tra D'Annunzio e Mussolini, e la rottura radicale non mascherata tra Alceste De Ambris e Mussolini è proprio dovuta ad un equivoco di fondo, cioè il fascismo usa certe idee della Carta del Carnaro ma le modifica completamente. Per esempio, i produttori nella Carta del Carnaro, che dicono lo Stato essere fondato sul lavoro, i produttori vengono organizzati in corporazioni. Però le corporazioni della Carta del Carnaro sono enti democratici in cui i produttori partecipano. Totalmente diverso.
Enrico Emilitri, un'ultima battuta perché poi ci dobbiamo salutare. Ricordiamo la data, no, della operazione, dell'intervento, della conquista di Fiume e dell'istituzione della Repubblica del Carnaro.
Della reggenza.
Della reggenza, con bandiera, inno, tutto quanto, devo dire, in questo D'Annunzio non si fa mancare nulla, che era il 12 settembre 1919.
Sì, in effetti D'Annunzio agì come agì, appunto per quello che si diceva, cioè avendo fallito Orlando a Parigi e non essendo riuscito a rinegoziare il patto di Londra, facendosi assegnare anche Fiume, lui cosa fa? Dice: visto che non ce la voglio andare con le buone, ce la prendiamo con le cattive. Solo che già nel patto di Londra e ancora di più con gli accordi di Versailles, di Saint-Germain, ci veniva riconosciuto il Trentino, ma ci veniva riconosciuto ufficialmente anche parte della Dalmazia. Il fatto è che per darsi Fiume noi, palazzarle da Dalmazia, tipo Serinico, tipo Spalato, addirittura Dubrovnik, che avrebbero dovuto entrare entro i nostri confini, vengono dati definitivamente alla Jugoslavia, alla nascente Jugoslavia, e praticamente diciamo sì, certo, il professore ha ragione, che lui si rivela poi un eccellente statista a suo modo, però praticamente fa fallire anche quel poco che si era riuscito a ottenere, che certo era poco quantitativamente, ma era significativo, perché si trattava comunque di zone strategiche che ci avrebbero potuto aprire i mercati dell'est e quindi avvantaggiarci anche in una futura area di influenza anche in Oriente.
Enrico, un sì o un no da parte del professor Scarpa, veramente velocissimo?
No, non è un, sì, sottolineando per esempio che si è persa una città tipo Ragusa, quella che lui ha chiamato Dubrovnik, la quale era una città italiana dal punto di vista culturale in maniera molto significativa.
Più netta di Fiume.
Ma sì, allora il dialetto parlato a Ragusa era un dialetto toscano e non un dialetto veneto, perché Ragusa, come Repubblica Marinara, ha avuto più rapporti con Firenze che con tutti gli altri, per esempio. E questa caratteristica dell'italiano raguseo continua fino al periodo di cui stiamo parlando.
Perfetto, ritorneremo sull'argomento prestissimo, anche perché, come sappiamo, abbiamo molte radio che trasmettono anche in quelle terre amate e da noi mai dimenticate, e quindi ritorneremo su questo argomento. Grazie ancora al professor Riccardo Scarpa, vicepresidente della Lido Italiana, e al nostro storico d'eccezione Enrico Emilitri. Ciao a tutti.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo ospite nello spazio dedicato a nostro Giuliano Soria, che oggi è con noi a Roma. Come stai, Giuliano?
Bene, molto bene, felice di conoscere il luogo
di tanti collegamenti. Oggi ci è venuto a trovare nel tuo spazio un caro amico, Sergio De Sanctis, che è anche scrittore, oltre che essere docente in un liceo nella provincia di Roma. È qui per che cosa? Perché dalla prossima puntata di Carta Vetrata lo avremo con noi per parlare degli scrittori a scuola, quindi non solo con la scuola dall'esterno, ma quelli che vivono anche all'interno della scuola, il rapporto con i ragazzi. E mi ricordo, tu parlavi proprio di un ruolo terribile della scuola, che insegna a non leggere. Com'era la battuta che avevi fatto, mi pare, qualche puntata fa?
No, era titolo di un convegno del Grizzani, che poi è diventato un libro, cioè Come si impara a non leggere. E la responsabile era la scuola, nel senso: leggi e poi ti interrogo, leggi e fammi il riassunto, leggi e ripeti a memoria. Quindi trasformavo quello che era un piacere in un dovere, e quindi il disamore alla lettura nasceva dalla scuola.
È interessante questo convegno, anche perché un po' è proprio così, anzi molto. Poi io a volte ho notato che alcuni ragazzi hanno un modo di vivere diversi i libri, cioè se glieli dà l'insegnante, la scuola, loro hanno una idiosincrasia. Poi magari scopri che così autonomamente leggono molto. A volte capita: ma questo sto libro l'ho letto, ce l'ho mai detto niente. E vabbè, ma che c'entra, non faceva parte della scuola.
Ricordiamo l'autore, Sergio De Sanctis, è appena uscito con Mondadori con l'opera Viva, metafora fra navigazione e scuola, dove l'opera viva naturalmente non è solo l'imbarcazione che sta sott'acqua, ma è anche quella che lavora, come diceva, mi pare, qualche puntata fa nell'intervista, ma è quella che all'interno dell'istituto conclude il suo lavoro in modo segreto. Ma qualche segreto ce lo svela anche Giuliano di Formosa,
Formosa, no? Ma io vorrei fare un'aggiunta al suo discorso. Noi avevamo fatto un'altra inchiesta pubblicata in Audi sulle biblioteche scolastiche. Allora, la bibliotecaria di solito nella biblioteca scolastica italiana era più brutta, quella che aveva i problemi col marito, quella che era storpia, gli davano un'aula nel nascosta tra questi fumosi libri, e quindi nessuno ci andava, perché il luogo era già emblema di un non essere. E questa inchiesta è stata pubblicata, tra l'altro, dai Naudi.
Formosa.
Alberto dice Formosa con un fare.
No, non la professoressa della cantina.
Come aggettivo, non come sostantivo.
Ormai siamo a Taiwan. Il Pacifico, che adesso è di così terribile importanza in qualche modo, è stato un mare importantissimo per gli olandesi, per gli inglesi, ma anche per gli spagnoli. Hanno scoperto a Taiwan, che allora si chiamava Formosa, un avamposto spagnolo costruito nel 1624, che durò fino al 1650, e che gli spagnoli fecero per difendersi dagli attacchi degli olandesi, perché dalle Filippine, che erano spagnole, partiva il famoso galeone di Manila, che andava fino a Acapulco, che stava di fronte, ci metteva 4 mesi ad arrivare fin là, ed erano dei galeoni giganteschi, perché portavano spezie, portavano ogni ben di Dio dalle Indie e dal Giappone, e quindi l'idea che la Spagna fosse anche presente a Taiwan allora è un fatto singolarissimo della capacità strategica dell'impero spagnolo. Poi gli olandesi rasarono al suolo questo insediamento spagnolo, perché questo galeone di Manila passò poi in mano al controllo delle compagnie delle Indie, e il galeone di Manila era uno strumento di comunicazione importantissimo, perché portava 1000 uomini, perché portava spezie, portava una marea di cose, che arrivando a Acapulco, poi passando dall'altra parte Veracruz, passando l'altro oceano, arrivavano poi a Siviglia. Tutto questo disturbava gli olandesi, disturbava gli inglesi, disturbava anche i veneziani, che erano passati di lì 500 anni prima.
A chi erano alleati i veneziani, quindi non agli spagnoli?
Ah no, perché la potenza spagnola sui mari si manifesta con la conquista del Nuovo Mondo, quindi i veneziani avevano dei percorsi loro autonomi, non avevano alleanze in quel campo lì, insomma, ed erano arrivati fino in Cina, come è ben noto, ed erano fortissimi, e soprattutto erano leader nel mercato delle spezie, e il galeone di Manila disturbava anche i mercati veneziani.
Possiamo dare un libro o qualcosa per approfondire i nostri ascoltatori questo argomento?
Beh, possiamo dare dei libri coltissimi di studiosi che stanno lavorandoci, e adesso ve lo trovo, di un certo Cruz Berrocal, che è pubblicato dal Consiglio Superiore di Investigazione Scientifica, che è il Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche spagnole, e credo che quando questi lavori saranno portati a termine, esiste un vero e proprio programma Formosa, sarà un discorso interessantissimo a vedere come in quel territorio di oceano si scontrassero le grandi potenze, e in qualche modo si scontrano anche adesso. Lì vicino, fra l'altro, attenzione, sopra Formosa c'era Macao, un po' più in là
portoghese. C'era
Goa, portoghese, quindi era un crogiolo di imperi europei che si contendevano quel mare preziosissimo.
Grazie ancora Giuliano Soria, diamo appuntamento a Sergio De Sanctis alla prossima puntata. Bene. Ricordando l'opera Viva Mondadori, metafora fra navigazione e scuola, appena uscito, per sollevare un pochino dalle tristezze i studenti e invece farli divertire, perché di episodi curiosi ce ne sono diversi, ma lo sentiremo presto su queste onde.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati a Carta Vetrata. Abbiamo con noi da Milano Giovanni Pacchiano, che ci parlerà oggi di Ian Fleming, autore di 007, che viene ripubblicato dalla grande casa editrice Adelphi con il titolo I diamanti sono per sempre. A te la parola, Giovanni.
Ciao a tutti. Una prima cosa voglio dire, che questa iniziativa dell'Adelphi è veramente meritoria, perché noi ormai siamo abituati a pensare a Bond associandolo ai film, alcuni molto belli, altri meno, però ci siamo fatti un'idea di trame con grandi movimenti spettacolari, colpi di scena continui, ritmi molto veloci. Beh, ma Fleming è un'altra cosa. È un'altra cosa. I libri procedono in parallelo ai film, i film hanno molte varianti, ma i libri hanno una cifra che nei film poi si è persa. Si vede benissimo in questo I diamanti sono per sempre.
Qual è questa cifra che è stata perduta?
È una secchezza, è una sobrietà, è una lucidità. Fleming procede scena dopo scena quasi chirurgicamente, senza mai un commento, è un narratore esterno che si guarda bene dall'intervenire. I libri sono di una positiva secchezza estrema, tutt'altra cosa, dicevo, rispetto ai film. Entrambe operazioni rispettabili, ma di Fleming, chi non l'avesse letto, magari si era fatto un'idea tutta diversa. Leggeteveli tutti man mano, perché sono autentici capolavori. In questo caso, poi, Bond viene messo alle prese non come nel film con un rivale che come al solito vuole conquistare il mondo, che è un po' la cifra di gran parte dei film, ma più semplicemente con un'associazione mafiosa che tra la Sierra Leone, l'Inghilterra e gli Stati Uniti contrabbanda quantitativi enormi di diamanti. All'inizio Bond è molto riluttante, noi nei libri vediamo un Bond forse molto più umano e molto meno supereroe di quello dei film. Alla fine accetta questo incarico e deve collaborare, deve lavorare insieme a Tiffany Case, una ragazza molto bella, ma non si capisce all'inizio se è un'avventuriera oppure se a sua volta è una spia di qualche servizio segreto.
Giovanni, una domanda sul personaggio, scusami, poi ti lascio continuare. Quindi in qualche modo ritroviamo quel Bond che oggi è il cliché nuovo dei film, un Bond che può perdere, più umano, meno invincibile.
Sì, a un certo punto qui Bond verrà catturato dai suoi avversari, torturato, non lo so, mi sembra che in Fleming ci sia un'attualità che si riporta ai nostri tempi, tempi di terrorismo, tempi di sequestri, un'attualità straordinaria che invece nei film si è un po' persa, perché si punta tutto sullo spettacolo,
sull'azione, possiamo dire, no?
Esattamente. E poi la maggior parte della trama è ambientata negli Stati Uniti, a Las Vegas, e di Fleming io apprezzo molto la cura maniacale con cui lui descrive gli interni degli alberghi, le case da gioco, il deserto attorno a Las Vegas.
Diamogli un po' un voto a questo libro, se possiamo, perché...
Ah, il voto è 10 per me.
Per tutto, quindi, per trama, per localizzazione, per tempi, quanto dura l'azione, in quanto si sviluppa questa azione?
Questa azione si sviluppa, non è in tempi lunghissimi, si sviluppa forse in poco più di un mese, ma comunque l'azione è condensata in maniera tale che tu non perdi mai il filo del discorso e soprattutto hai voglia di andare avanti.
Senza tempi morti.
No, cioè, tempi morti assolutamente no, è un'azione incalzante, c'è tra l'altro verso la fine una scena chiave in cui i buoni sembrano perdere e viceversa riescono a sbrogliarsela nonostante che questa banda di avventurieri gli stia sotto inseguendoli addirittura su un treno mentre loro sono su un carrellino, su un binario che conduce verso il nulla. Ma insomma è difficile anche rendere la bellezza di questo libro, perché la sobrietà non richiede le parole, la sobrietà ti trascina nel racconto e ti porta fino alla fine. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che mentre nei film alla fine è sempre romantica e si vede Bond abbracciato all'eroina di turno nelle situazioni più incredibili, magari su un canotto in alto mare o che so io, qui invece la storia finisce bene, ma Tiffany sembra quasi ritirarsi dalla scena. A Fleming interessa molto di più l'azione che la caratterizzazione dettagliata dei personaggi, e anche questo ne fa una cifra molto inglese e molto poco americana, come invece sembra americana la cifra dei film. Io trovo che siano dei libri notevolissimi quelli di Fleming, e penso che il pubblico reagirà con molto calore e molto entusiasmo, perché per noi è una vera scoperta.
Questo è proprio il caso esemplare di quanto i libri in qualche modo vengano uccisi dai film, perché i film che non a tutti sono piaciuti, invece potrebbe essere il contrario, che questi libri piacciono a tutti nella loro
assolutezza. Ma sì, tante volte, per carità, tante volte i film addirittura surclassano i libri, ma in genere rispetto al libro il film o fa perdere qualcosa o va per la sua strada, aggiunge episodi, cambia, camuffa, eccetera. Sono come due sentieri diversi. Io francamente preferisco sempre il libro, e in questo caso doppiamente, perché anche per me, che sono un lettore cronico, direi, Fleming è stata una scoperta. L'ho un po' sempre snobbato, pensando che tutto sommato fosse un autore di serie B. Può anche darsi che in questa operazione di recupero di Adelphi abbia molta importanza la traduzione di Massimo Bocchiola, che è un traduttore eccellente e che qui rende benissimo l'inglese. Anche su questo voglio insistere: noi abbiamo dei bravissimi traduttori e spesso li ignoriamo, come se l'opera fosse tutta dell'autore, mentre l'attività del tradurre è un'attività di rifare, ricreare, cercare di dare il meglio del testo, assolutamente meritoria. Per cui bravissimo Fleming, ma bravissimo anche Bocchiola.
Grazie ancora Giovanni Pacchiano. Ricordiamo per i nostri ascoltatori il titolo del libro, I diamanti sono per sempre, editore Adelphi, e l'autore Ian Fleming.
Costa 18 euro, ma veramente ben spesi, direi.
Grazie ancora Giovanni, alla
ciao
prossima puntata.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Costantino D'Orazio. Caro amico di entrambi, Flaminia Naro, che ne pensi di Costantino?
Di Costantino non si può che pensare bene.
Ma come sei gentile?
Sei adesso di nuovo in libreria con un nuovo volume che sostanzialmente va avanti in una collana. Ti sei praticamente inventato una collana, no?
Diciamo che con Sperli e Kupfer, che è questa grande casa editrice che è legata al gruppo Mondadori, siamo riusciti in qualche modo ad iniziare una nuova strada legata all'arte. Insomma, comunque non è proprio che sia un argomento così frequentato dai grandi libri.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Costantino D'Orazio, romano, classe 1974, non lo nascondi, poi dimostri anche un pochino di meno, è uno storico dell'arte che ha al suo attivo tante pubblicazioni, tante collaborazioni radiofoniche, televisive, Geo & Geo, Rai 3, eccetera eccetera, ma soprattutto, come diceva bene Flaminia, si è ritagliato un suo ruolo molto particolare di indagatore dell'arte. Scopre nei meandri della storia cose note, ma soprattutto meno note, tutte documentate, dei grandi personaggi. Questa volta con Leonardo. Continua pure.
Sì, allora, l'anno scorso avevamo tentato di indagare Caravaggio, il libro Caravaggio Segreto, e proprio adesso esce invece Leonardo Segreto. Allora, l'idea da cui io parto sempre, occupandomi anche di arte contemporanea, è di cercare di trattare questi artisti come degli uomini che sono veramente vissuti e che hanno dovuto affrontare dei problemi quotidiani, attraverso i quali poi hanno trovato delle soluzioni per realizzare i loro grandi capolavori.
Ecco, per esempio Leonardo, che ha avuto anche grandi problemi nella sua vita, nel senso che è stato talmente un innovatore, un creativo, un uomo straordinario, in realtà lo troviamo già in età avanzata con le sue opere.
Il successo arriva tardi.
E arriva tardi, ma perché?
Ma sì, questo in realtà pochissimi lo sanno, perché di Leonardo si pensa sempre che fosse un genio, che fosse un grandissimo artista, amato da tutti. In in realtà il Cenacolo, che è il suo primo grande capolavoro, lo dipinge quando ha più di 40 anni e in realtà è entrato
e
in
per l'epoca bottega, era tanto, diciamo.
Beh, sì, 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 no, si era già nell'età avanzata.
Beh, oddio, anche adesso
no!
Dici tu, ma che, ma sei, io
ritorniamo ai bamboccioni,
senza fare
andiamo a Leonardo. Arriva a 40 anni questa prima opera
e in realtà tutto quello che ha realizzato prima praticamente non è finito, cioè nel San Girolamo, nell'Adorazione dei Magi c'è una, addirittura un ritratto, quello di Ginevra Benci, che verrà tagliato, verrà rincorniciato.
Ecco, questa però è una curiosità, è una particolarità, perché lui non finiva le sue opere?
Beh, oggi gli storici dell'arte ritengono che lui fosse, come hai giustamente detto tu, troppo avanti, cioè che in realtà proponesse delle iconografie classiche, come per esempio l'Adorazione dei Magi, ma le stravolgesse così tanto attraverso la realizzazione di figure molto drammatiche, con un movimento molto accentuato, che i suoi committenti non erano ancora pronti ad accettarlo.
Ah, quindi non le finiva perché non gliele facevano finire in realtà.
Esattamente, ed è questo assolutamente contrario rispetto a quello che diceva Vasari, che invece sosteneva che lui non le finisse perché era alla ricerca di una perfezione impossibile da raggiungere. Non è così.
Senti, e poi un'altra curiosità che in realtà ho scoperto leggendo il tuo libro, che poi è in libreria da pochissimi giorni, e per esempio lui arriva a Roma. Allora ti domando, prima di tutto, svelaci il perché lui è venuto a Roma e poi perché a Roma abbiamo soltanto un quadro, perché è rimasto solo un quadro, sì, che testimonia la sua presenza qui ai Musei Vaticani.
In realtà il quadro che abbiamo ai Musei Vaticani, che è il San Girolamo Penitente, non ha nulla a che vedere con quello che lui ha fatto a Roma, perché lui arriva a Roma nel 1513, è già molto avanti con gli anni, insomma, più di 60 anni, e in realtà arriva a Roma senza avere un incarico preciso. Non c'è un grande capolavoro che lo aspetta, come era successo per Michelangelo o per Raffaello. Viene forse perché in realtà sa di avere la tranquillità per continuare la ricerca che all'epoca gli interessa di più, cioè lo studio del corpo umano, le dissezioni anatomiche. Sai che lui gli piaceva,
certo,
tagliare i corpi, squartarli e andare ad indagare quello che c'era all'interno. Questo lui sostanzialmente fa all'interno delle mura vaticane. Gli viene dato uno studio, un appartamento in quella che è la Villa del Belvedere, tanto oggi si possono ancora vedere alcuni di questi luoghi, probabilmente perché in quegli anni lui sta cercando, e questa è una scoperta veramente recentissima, la sede dell'anima. Dove risiede l'anima nel corpo umano? Secondo lui doveva avere un luogo, non poteva concepire la presenza di uno spirito
diffuso,
ma un luogo preciso. Allora è qui che tra l'altro ha dei problemi, perché non gli permettono di fare queste ricerche, e ci sono delle lettere che lui scrive al cardinale Giuliano De Medici, che è il suo protettore, in cui gli si lamenta di non poter portare avanti la sua attività di studio anatomico.
Volevo suggerire una piccola riflessione. Voi ben sapete che all'epoca era proibito l'intervento sul corpo umano, dissezionare e realizzare quello che poi si farà più in là, un'analisi precisa, scientifica, dei muscoli, delle parti interne al corpo umano, perché veniva proibito. Però a Roma esisteva già una tradizione che risaleva fino ai tempi di San Pietro, che era quella di imbalsamare i papi. Pochi lo sanno, ma ancora oggi tutti i papi vengono imbalsamati. C'è una ditta importante che risponde al nome di Fantozzi, che fa un po' ridere perché
è buffo.
E da tanti, possiamo dire quasi secoli, che questa famiglia a Roma si occupa di, si prende cura del corpo e in qualche modo toglie, con dei rituali praticamente segretissimi,
l'interiore.
Esatto, e come si faceva nei tempi precedenti il cristianesimo, forse è proprio lì che è conservata l'anima, ma questo è un altro discorso.
Beh, lui, Leonardo, è arrivato a una conclusione in realtà, perché secondo lui l'anima aveva sede in una piccola cavità del cranio che si trova esattamente dietro i nostri occhi, proprio perché secondo lui in realtà il senso,
il terzo occhio,
il senso che aveva come maggiore valore era proprio quello della vista, che era superiore all'olfatto, che era superiore all'udito. Secondo lui, con la vista, anzi soprattutto privati della vista, per lui si era impossibile che si potesse vivere. Che insomma la conclusione fosse vera o meno, ci sono varie, tra l'altro, varie incongruenze, varie anche ingenuità all'interno del suo studio anatomico. Ma pensate che addirittura quando si occupa di analizzare la nascita del feto, dell'embrione, lui disegna una sezione del corpo umano in cui ci sono due tubi, due vene sostanzialmente, che dall'uomo entrano poi attraverso nella donna, e una parte dal corpo, dal cervello, l'altra invece dal cuore, come a dire che attraverso la mente, attraverso il cuore, attraverso la razionalità e la passione si genera una nuova vita.
Bravo Costantino, mi sembra che queste tue analisi stiano veramente dando dei frutti incredibili. Questo libro della Sperling e Kufler, che conta di ben 226 pagine e costa 18 euro, perché
con più di 30 immagini,
con più di 30 immagini, quanto tempo ti è costato come ricerca, come lavoro? Veniamo un po' all'autore.
Ma io, come dico sempre, questi primi libri monografici che scrivo, quello di Caravaggio, questo è il prossimo che uscirà, ce ne abbiamo già in cantiere un altro
non
per l'anno prossimo.
Chi sarà?
Ma sarà i segreti di fabbrica.
No, lo posso dire, sarà Raffaello. L'anno prossimo sarà Raffaello.
Dovrei parlare col professor Paolucci.
Ma non devi parlare con nessuno.
No,
parlo sempre con i grandi, come no, scherziamo. Insomma, questi libri sono in realtà il frutto di uno studio che va avanti da 20 anni. Io ho iniziato, ho avuto la possibilità di affrontare grandi maestri che in realtà per uno storico dell'arte, soprattutto uno storico dell'arte che vive a Roma, sono imprescindibili. Certo, poi in realtà sono progetti che partono almeno 2 anni prima, in cui mi concentro soprattutto sulle ultime scoperte. Quello che posso dire è che sono libri molto molto aggiornati, in cui tratto sia, come dire, le verità emerse dai documenti, sia cerco anche di sfatare quei miti e quelle finzioni che in realtà si inventano. Pensate quante se ne sono dette su Leonardo, da Dan Brown, andando indietro, anche tutta la vicenda dell'interpretazione di Dan Brown del Cenacolo, un po' cerco di sfatarla, perché insomma in realtà a me piace parlare di storia dell'arte in modo divertente, ma senza inventare nulla.
Quindi è un po' come faceva il grande Longhi, che in qualche modo ha cambiato il modo di parlare dell'arte, dicendoci all'intimità delle nostre capacità olfattive, percettive, di tutti i sensi scatenati, che non è un maestro a parlare, ma è un amico, un fratello che ti accompagna in un percorso del mondo dell'arte, con quella simpatia e amichevole tono di voce che è quello di Costantino Dorazio, perché ricordiamoci sempre che non c'è presunzione, l'avete sentito, lui si mette dopo i grandi, mentre secondo me non è affatto da meno, però è un tono che lui vuole adottare, il tono, diciamo, della confidenzialità.
Sì, però Alberto, sei tremendo, perché non voglio assolutamente
no, ma è vero,
mettermi in competizione.
Tutti i grandi non si credono grandi, ed è questa la forza.
Brava Flaminia.
Senti, no, Costantino, invece un'altra curiosità che volevo, perché a un certo punto era uscita anche una copia della Gioconda, no, che aveva creato un caso.
E siamo nel 2012, è accaduto
esatto.
Nel 2012, il Prado trova una Gioconda che ha un paesaggio nella propria collezione, che ha un paesaggio alle spalle identico a quello della Gioconda del Louvre. Allora si comincia a studiare il motivo per cui ci sono queste due Gioconde che sono assolutamente identiche, hanno pochissime differenze, e arriva alla conclusione che mentre Leonardo dipingeva la Gioconda che oggi è al Louvre, ci doveva essere un collaboratore che stava dipingendo lo stesso soggetto. Perché l'hanno dipinto in contemporanea? Come mai lo sappiamo? Perché quella trovata al Prado non è una semplice copia della Gioconda, come ne esistono tantissime, ma analizzata alla radiografia ci sono le stesse correzioni, gli stessi difetti, gli stessi ripensamenti.
Non potrebbe averle fatte tutte e due lui?
No, sicuramente questo no, la mano è diversa, i colori sono un po' diversi, ma tra l'altro, come dire, non è che si lavorasse in contemporanea, insomma. Tra l'altro la Gioconda poi del Louvre è cambiata molto nel tempo, è diversa rispetto a quella del Prado, perché Leonardo ha preso questo quadro, non l'ha mai dato al suo committente,
quindi lo continua a correggere,
l'ha dipinto fino alla fine della sua vita.
Grazie ancora, ricordiamo di Costantino Dorazio il bellissimo Leonardo segreto per Sperling e Kufler, 18 euro per 226 pagine di appassionante viaggio nel mondo dell'arte. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Roberta Mercorelli, che continuerà oggi a farci sognare sulle vette del Nepal, perché questo viaggio che ci ha incominciato a raccontare la puntata scorsa continua a innamorarci sempre di più. Partiremo tutti per il Nepal. Abbiamo chiesto la residenza, vero Flaminia?
Sì, è vero, io sono felicissima di sentire la puntata successiva, perché ci hai lasciato con una certa suspense per questo diario di viaggio dal
Meglio
Nepal.
Di beautiful. Sì.
Soprattutto per quanto riguardava i bambini, perché noi siamo sempre vicini e vogliamo sentire come al tetto del mondo si comportano in quella località pazzesca che è Kathmandu, ma non solo, in tante località che tu hai visitato, cosa è successo di particolare? A parte un bacio.
A parte un bacio lanciato ai bambini.
Sempre.
certo.
È una risposta commovente dei bambini, esatto, soprattutto.
Che infatti e sono riuscita anche a scattargli una foto mentre correvano verso di me con questo fiore.
Perché ci avevi anticipato questa differenza tra il turista e il viaggiatore, dove sì, il viaggiatore forse porta anche lui qualcosa di più alla popolazione. Ecco, questi bambini hanno trovato in te una... Esatto. Un pilastro al quale aggrapparsi.
Beh, sì, diciamo che sono riuscita a interagire molto, perché comunque anche i bambini delle scuole private parlano inglese, quindi comunque riuscivi in un certo modo a comunicare.
Invece stavi dicendo che c'era anche un po' di insofferenza da parte dei compagni di viaggio.
Sì, quella è stata
un po' irritante per
te. Molto irritante, infatti poi mi isolavo con le cuffie oppure sistemavo le foto, perché quando sentivo quei discorsi comunque pensavo: perché allora non vai a Parigi invece che venire a Kathmandu?
Ma quindi forse persone poco agili, poco abituate al viaggio così un po' avventuroso, sì, che non sono viaggi forse per tutti.
No, ci vuole leggere qualcosa però.
Sì, tre righe, proprio tre, sulla sensazione del mentre vedevo l'alba a Annapurna, quindi a Pokhara. La quiete che riempie il cuore, il silenzio che soddisfa i timpani, i colori che appagano la vista.
Ma complimenti, sei una poetessa.
Vai avanti, dai, qualcos'altro.
E vabbè, qua poi c'è una. Descrivevo più che altro ciò che facevo.
Ricordiamo sempre che hai solo 23 anni.
No, 22 in realtà, 23 li faccio a dicembre.
Ah, quindi ancora più brava e sensibile.
Ecco, per esempio, una cosa divertente. Sono stata nel villaggio dei profughi tibetani. E praticamente sono entrata in questa stanza, c'erano varie donne che tessevano la tela e ho fatto questa esperienza, mi sono messa lì con loro e poi, a differenza di altre persone, mi hanno, questa cosa infatti mi ha lasciato un po' così, invece di chiedermi un po' di elemosina, queste signore mi hanno chiesto l'acqua. Infatti poi sono rientrata in pullman, ho preso l'acqua dallo zaino, che avevo varie bottiglie, e gliel'ho portate. E poi mi hanno chiesto anche la Coca-Cola, ma quella non ce l'avevo, se no gliel'avrei portato.
Però è un racconto di una povertà totale.
Cioè, sì.
Forse noi non ci rendiamo conto di come da qualche altra parte del mondo la gente abbia bisogno di, cioè, aver chiedere l'acqua dovrebbe farci pensare.
Non è un bene di tutti.
No.
Senti, infatti... però no, dicevi l'altra volta anche un altro concetto che mi aveva particolarmente colpito, che tu, che non sei particolarmente credente, mm-hmm, andando lì hai riscoperto un senso spirituale e mistico particolare, perché sì, il posto ti ha catturata in un certo, esatto, senso. Ma cosa in particolare?
La sensazione più bella è stata nel primo giorno a Kathmandu, che sono subito andata nel Tempio delle Scimmie. E anche qui ho scritto qualche pensiero.
Leggicelo, ti prego.
Nel Tempio delle Scimmie si è subito trascinati in questo mondo dall'odore degli incensi, dal fuoco e dai rumori dei passi delle scimmie, per poi finire con il togliersi le scarpe ed entrare nel tempio mentre i monaci pregano. Si percepisce subito tutta l'intensità delle loro preghiere, per il modo in cui sono così concentrati nel farlo. Sembrano imperturbabili di qualsiasi cosa li circondi. Mi sono sentita invisibile ai loro occhi, mentre loro hanno catturato i miei, tramite la loro quiete, perfino nel gustare il cibo. Ora mi riposo e recupero tutte le energie per la giornata di domani. Namaste.
Beh, splendido, veramente ci fai venire voglia di andare domani mattina.
Sì, perché ce lo fai anche immaginare. Tra l'altro mi evoca tutto questo. Adesso non vorrei svilirlo, però Il libro della giungla è comunque un capolavoro di Walt Disney. Mm-hmm. Quando c'è l'immagine del Tempio delle Scimmie, lo trova Mowgli, in un certo senso è un po' quello, sì, che descrivi. Quindi esiste, non si sono...
Beh sì, comunque esiste questo tempio dove le scimmie
vengono
sono
venerate.
Lì come se fossero... No, stanno lì come se fossero cani. Cioè, come noi abbiamo i cani, loro hanno le scimmie.
Ah, ecco, quindi le vivono normalmente.
Sì, 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 anche all'aeroporto di Kathmandu le trovi così che girano. Per esempio, lì nel tempio c'era il gelataio e praticamente le scimmie si sono arrampicate, hanno sfilato una busta di coni e si sono messe sul tetto a sgranocchiare il cono del gelato.
Ma pensa, Quindi tu... No, perché i cartoni animati, c'è un cartone molto carino che guarda mio figlio piccolo, quello della scimmietta George. In realtà non si è inventato niente, è tutta vita vissuta.
Attenzione che qui stiamo sfidando Rudyard Kipling, eh? Ricordate sempre che facevano leggere in televisione la poesia,
già, è certo.
È sempre lui, colpevole.
Poi per esempio ci sono proprio le prime righe che ho scritto. È appena arrivata. E, prima ora a Kathmandu, nuovi odori, nuovi sapori, nuovi colori, ma specialmente nuovi sguardi. Sembra come se tutti riuscissero a capirti e farsi capire con una sola occhiata. Sono sguardi inizialmente vigili, fieri, si trasformano poi in occhi pieni di reciproca curiosità, per poi mutare ancora in splendidi sorrisi.
Beh, grazie ancora, Roberta. Pensi di continuare a raccontarci ancora queste avventure? Perché finché vuoi, questo è uno spazio tuo.
Va benissimo.
Allora ti aspettiamo alla prossima puntata e grazie ancora delle emozioni che ci hai regalato.
Grazie ancora a voi.
Ciao Roberta.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato da Alessandria Roberto Paravagna, che oggi ci parlerà di un libro molto particolare perché rappresenta un po' un sigillo d'autore a un progetto culturale molto ampio. Parliamo di Carlin, detto Carlin, Carlo Petrini, il fondatore dell'associazione Slow Food, che ha pubblicato proprio per i tipi della sua casa editrice, appunto Slow Food Editore, Storie di Piemonte, questo grande Piemonte che tanto ha dato e continua a dare a tutta l'Italia in termini soprattutto enogastronomici.
Sì, è vero, ciao Alberto, un cordiale saluto anche a Flamini, a voi da Studio Centrale.
Grazie, ciao Roberto.
Ciao, ciao, ciao. Sì, Carlo Petrini è un personaggio, Carlo detto Carlin, come hai detto tu giustamente Alberto poco fa, quindi con questa piega piemontese, è direi da sempre, secondo me, un personaggio legato a una sorta di ortodossia gastronomica. Infatti lo conosciamo in tutta Italia come l'icona, io vorrei dire questo, mi pare che sia una definizione azzeccata, l'icona dello slow food, quindi la cultura del mangiar sano e la cultura del parallelamente bere sano, seguendo le indicazioni di una vera e propria buona tavola, tra virgolette.
Prendendoci il tempo che ci vuole, ecco, ci prendiamo il tempo della lumachina, che poi è anche
il simbolo
che troviamo. Bravo. Spesso anche nei ristoranti, oltre che sui libri della Slow Food Editore.
Più che altro perché lui, che poi ricordiamo è un sociologo, no? Anche una cattedra, se non sbaglio, all'università, lui insegna proprio.
Sì, insegna e poi lui si occupa ovviamente da sempre di gastronomia.
Esatto, è un grande gastronomo, un grande gourmet, ma lui ha inserito questa idea di slow food proprio in quel momento in cui c'era stata un'esplosione del fast food, quindi esatto. Ha cercato di tornare indietro.
Sì, Flaminia, si è posto come baluardo dell'antifast e ha quindi... ha parlato di slow, quindi da veloce a lento, proprio perché la gente, che purtroppo è, questo è un problema che riguarda tutti siamo presi dal mangiare veloce, il famoso panino sotto l'ufficio, sotto la redazione, eccetera, eccetera. E quindi lui ha voluto porsi proprio come contraltare, cercando di anteporre l'aggettivo slow, l'aggettivo lento, a questa mania del fast.
Una sì,
mania
forse se però... non ci fosse stato il fast l'avrebbe chiamato fair, giusto, il tempo giusto, che poi non è che è lento,
brava.
È il tempo giusto per mangiare.
Sì, è un fair food, bravissimo.
Potremmo inventarcelo noi, da oggi in poi lanciamo il fair food.
Dopo il fair play.
Sì, potrebbe essere qualcosa, magari un'idea, non so, mettiamo in piedi una nuova associazione, la chiamiamo Flaminia Fair Food.
Io ci sto.
Va bene, io anche, siamo a posto, abbiamo tutta l'Italia testimone.
Torniamo al Piemonte, Roberto.
Quindi Carlo Petrini ha dato questo importante contributo per conoscere queste storie, appunto, del Piemonte. Storie del Piemonte, come dice appunto il titolo, ci racconta tutti questi personaggi, ce ne sono davvero tantissimi personaggi piemontesi, non solo di Torino, ma appunto dell'intero territorio regionale, gente che proviene direi da mestieri e settori più svariati, ma che, e vorrei dire questo, ragazzi, vi chiamo così, hanno tutti una caratteristica, quella di essere veri, non artefatti, voglio dire non finti, non sono falsi, sono davvero persone di tutti i giorni, gente che con questo lavoro insomma contribuisce a rendere la regione, in questo caso ripeto il Piemonte, regione d'appartenenza così com'è. Tante figure, tante cartoline, tante immagini. Una di queste è Don Chiaffredo Olivero, adesso ne parlo molto brevemente, da Centallo, quindi siamo in questo caso provincia di Cuneo. Oggi Olivero è Don Fredo, così come lo chiamano, è il direttore per il Piemonte della Pastorale per i Migranti. E all'interno di questo libro la sua storia spiega il mestiere di accogliere persone che arrivano in città da tutto il mondo. È un mestiere difficilissimo, quindi questo Don Fredo non lo nega. Si occupa però anche degli italiani che migrano, quindi non solo quelli che da fuori vengono qui da noi, quelli che in precedenza hanno migrato, ricordiamo che l'Italia è un paese di emigranti, e quelli che tutt'oggi c'è questa ennesima ondata di grande emigrazione rispetto a quella che era l'inizio Novecento. Un'altra storia piemontese, ad esempio a Torino c'è il Bicerin, adesso facciamo questo excursus, andiamo a cercare i vari settori. Bicerin, questo liquore, ecco, c'è questo locale che sta nella piazza di fronte alla grande e bella chiesa della Consolata che io ho visitato qualche tempo fa, dal Settecento, ed è un luogo, questo bar, deputato a far assaggiare questo classico liquore di caffè e cioccolata. Allora, caffè e cioccolata bollenti che stanno sul fondo del bicchiere, del bicchierino, cioè del Bicerin, che però per essere poi assaggiati bene devono passare attraverso la crema di latte fredda, altrimenti se andate a Torino e chiedete il Bicerin con questa roba caldissima vi scottate. Il Bicerin è uno dei locali più antichi non soltanto di Torino, come dicevo, ma anche del resto d'Italia. Negli anni Ottanta è stato rilevato da una signora Maria Teresa Costa, che si chiama Marité, qualcosa del genere, che da giovane veniva già a gustare il suo liquore e poi negli anni insomma, si è trovata ad acquisire la gestione di questo locale, che è piccolissimo, però è estremamente famoso, piccolissimo, centralissimo ed estremamente curioso. Tra l'altro nel locale lo stesso Cavour si fermava per assaggiare questo speciale liquore. Prima
ci devo andare perché mi hanno dato del piccolo Cavour, quindi la prossima volta a Torino mi vesto di tutto punto.
Piccolo non direi, comunque.
No, insomma, piccolo no, non direi.
È carina, la ragazza è carina, mi vuol bene.
Brava Flaminia.
Senti Roberto, quindi è un percorso piemontese attraverso dei ritratti di persone legate da un filo rosso che è il cibo o qualcosa del genere. Questo legate, è l'anima del libro?
Sì, legate dal cibo, perché ovviamente questi personaggi sono tutti appassionati della buona tavola, della buona cucina, però insisterei sul fatto che ho detto prima, cioè sono legati da questo trademark, questo marchio comune di gente vera, di gente che fa mestieri stranissimi o comunque particolari, ma che però hanno come impronta, come marchio di fabbrica questa realtà piemontese. Ad esempio c'è un personaggio curiosissimo che si chiama Mario Audello, che si occupa da sempre di parrucche. Questo signore qui per tanti anni ha lavorato alla Fiat, nel centro elettronico della Fiat, però...
E lì di parrucche se ne intendono.
Sì, insomma lì se ne intendono molto, per quello che dicevo, persone che fanno anche lavori particolari. Poi a un certo punto si vede che la sua passione per occuparsi di parrucche in qualche modo ha prevalso su quello che è insomma il lavoro che molti devono fare per, come si dice tra virgolette, tirare a campà. E per sua fortuna e anche per la fortuna di quelli che vanno a caccia di lavori curiosi, questo qui, questo personaggio, questo Mario Audello, è oggi...
Perdonaci, però un'ultima puntata perché ti dobbiamo salutare, ma queste parrucche si mangiano?
No, non si mangiano, contrariamente allo spirito del libro dello slow food, non si mangiano, però insomma le parrucche fanno parte...
Sarebbe stato carino però, una trovata simpatica. No?
Del folklore, del folklore...
Della zona. Qualcuno magari ne approfitti di questo suggerimento involontario all'interno di questo collegamento per tirare fuori magari una torta alla parrucca, chissà, magari una parrucca di cioccolato.
Beh, di commestibile hanno fatto tante cose, anche gli indumenti, sappiamo, insomma, molto feticistici.
Sì, sì, è vero.
Fermiamoci,
è vero,
fermiamoci qui.
No, grazie. Se io ho ancora qualche secondo...
Ti prego, vai pure.
Se mi consentite, volevo soltanto ricordare... Dunque, mi è venuta fuori la frase, se mi consente, cosa strana.
È fuori moda adesso.
Tra le tante storie c'è ad esempio quella di un contadino Pietro che ha salvato una famiglia ebraica di 8 persone dai nazisti. Poi c'è la storia di una famiglia, Nicola, che da tanti anni si dedicano al restauro. Insomma, è un libro interessante, veramente curioso, chi ha voglia di leggerlo. Sono oltre 300 pagine, costa poco, sono €9,90.
E allora grazie Roberto, ricordiamo che si intitola Storie di Piemonte, editore Slow Food, di Carlo Petrini.
Grazie Flaminia, grazie Alberto e buon lavoro a voi.
Alla prossima,
ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato a Piero Di Nepi, bentornato a Roberto Valabrega. Che grande richiesta, è tornato, i nostri ascoltatori hanno gradito moltissimo le sue travagliate esperienze per le edizioni del Faro di Treviso. Per soli 17 euro, tanta ironia, tanta simpatia romanesca, romana, ma non solo romanesca, anzi diciamo che di
romana.
Che di dialetto c'è ben poco, però vogliamo continuare.
Ci sono atmosfere molto romane, infatti Roberto, il libro ci ha intrigato talmente, questo tuo libretto, che poi... devo dire che il libro è autoironico, però il libro prende educatamente in giro anche la moda degli anni 50 e 60, fa vedere di che roba si trattava gli anni 50 e 60, che oggi li ricordiamo soltanto per il boom economico. In realtà il boom economico ha toccato poche persone, e gli anni 50 e 60 erano tutt'altra cosa. E il libro è veramente intrigante, anche il titolo ci diverte molto. Perché ci diverte? Perché le travagliate esperienze sembra ironico, o sembra banale, sembra naif, in realtà c'è qualcosa di più.
Basta. Quindi, Piero, va alla brega con gli zii, capitolo 3, e sentiamo cosa
mi fa piacere che mi abbiate richiamato. Questo significa che avete trovato interessanti alcune mie elucubrazioni su questo
travagliatissime,
e vorrei leggervi un piccolo passo di questo libro, in modo
gli
che
gli zii.
Crescevo poco, ma crescevo. Vivevamo tutti in una casa sola: mio nonno, il capostipite di una numerosa famiglia, mia zia signorina, mio zio signorino, mio padre, il fratello sposato, mia madre, cognata e nuora insoddisfatta, io, un cane di nome Lilla e una domestica un po' burina. Avevo altre due zie e uno zio, che però non vivevano con noi. Zia Giustina, innamorata del bel canto, sposata e con due figli che avevano almeno 15 anni più di me. A zia Giustina bastava dire: «Zia, ma perché non ci canti qualcosa?» Partiva alla grande con le arie della Traviata, il Rigoletto, la Tosca, e chi più ne ha più ne metta. Diceva di essere un grande soprano lirico, riuniva la famiglia, un suo maestro di canto che bivaccava a casa sua e lodava gli usa la sua bravura per ovvi motivi di interesse, e cantava a squarciacola, stonata come una campana. Quando iniziava non smetteva più, e per interrompere quella straziante litania bisognava alzarsi e andarsene, mentre lei continuava imperterrita la sua performance, e allontanandoti sentivi il canto smorzarsi a distanza, ma tanta distanza, per non sentirla più.
Alberto, questa è vera carta vetrata, diciamo la verità, è raro trovare carta vetrata così vetrata anche nella nostra trasmissione.
Autobiografica.
I suoi due figli erano tanto affettuosi con me, mi volevano un gran bene. Leandro era un grande estimatore della forza fisica e tentava, non visto, di insegnarmi i rudimenti delle arti marziali. «Prova a darmi un pugno», diceva. Io provavo e lui replicava: «Non così, vedi, ora ti insegno io», e mi sferrava un cazzotto nelle costole con quanta forza avesse in corpo. Io abbozzavo un sorriso ringraziandolo per l'insegnamento e andavo a lamentarmi per il dolore da mia madre. «Mia madre: brutto cretino, quello ti mena e tu ridi, fatte menà, ridi, sto scemo».
bene, dai, Piero, che dobbiamo fare qua? Lo scritturiamo.
Che dobbiamo fare? Philip Roth, devo dire che non è all'altezza. Sì, appunto. Dovrebbe venire a Roma, altro che a New York e tempi di Portnoy. Quindi sono.
Dai, ce n'era un'altra che aveva scelto io, Piero, che veramente per concludere.
Io non so cosa potrei.
Qual era?
Leggervi ancora
questa.
Vediamo,
erano gli anni 50, dopo la Costituzione.
Erano gli anni 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'emanazione della Costituzione italiana, in un periodo di grandi miserie, ma anche di grandi iniziative per la ricostruzione, mio zio si dedicò con successo a promuovere liquidazioni e vendite promozionali per attività commerciali in difficoltà.
Una cosa assolutamente prima dei tempi, adesso va di moda, all'epoca era assolutamente innovativa.
Fuori moda.
Riuscì con grandi capacità a vendere di tutto: altoparlanti, carrelli impudichi e spiritosi, poliziotti a pagamento posti davanti al negozio per far entrare un avventore alla volta. In vetrina poneva cartelli di improbabile comprensione, perché asseriva che chi si fosse soffermato a chiedersi il significato di quegli scritti richiamasse altra gente e si sarebbe posta la stessa domanda, e dopo un po' questo avrebbe richiamato un capannello di persone, tutte a porsi lo stesso quesito. Ma che vuol dire un genio? Per fare un esempio, un giorno riuscì a vendere un campionario di scarpe acquistate da un rappresentante, tutte singole, destre o sinistre, esponendo un cartello che enunciava: grande svendita per invalidi di guerra e del lavoro.
Bene, direi che può bastare per oggi.
Grazie veramente.
Spero di potervi leggere altri passi di questo libro.
Assolutamente, devi tornare perché ci vuole. Grazie ancora, ricordiamo Roberto Valabrega, Travagliate esperienze, edizioni del Faro di Treviso, per 17 euro non vi fermerete da ridere e da veramente avere il piacere di un momento di una lettura spensierata.
Ciao Roberto, aspettiamo ancora.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Come ogni fine puntata facciamo concludere al nostro caro amico da Rovigo, Cristiano Draghi. Come stai, Cristiano?
Ciao, bene, grazie. Ho da raccontarvi un po' di novità, perché qui è stata inaugurata una mostra molto interessante a Fratta Polesine, alla Villa Badoer, una villa, l'unica villa palladiana che abbiamo qui in Polesine, veramente bella. Anche la Badoera, c'è la mostra delle fotografie di Mario Dondero, che poi vi dirò, ma insomma è un grandissimo fotogiornalista, oggi 86enne, Partigiani nel Polesine. Da queste fotografie è stato tratto un libro altrettanto interessante, edito da Giunti, Partigiani nel Polesine, nelle fotografie di Mario Dondero, che quindi riprende poi l'argomento.
Un libro fotografico, ricordiamolo, l'editore è Giunti, quindi la casa editrice è fiorentina, in qualche modo tutto torna, Cristiano.
Ah, io ho lavorato in Giunti 2 anni, mia madre è stata alla Giunti molto tempo, io sono autore Giunti, ho scritto 3 libri per Giunti, quindi insomma Giunti siamo molto legati, ho abitato a 2 passi dalla Giunti in via Bolognese.
Una zona splendida, molto elegante, che poi porta su a Fiesole.
Potevo abitarci solo io, dai. Che porta su verso Bologna, si può anche girare per Fiesole, dove abitava il mio babbo, che abbiamo ricordato domenica scorsa.
Assolutamente sì, sempre un caro pensiero a Gianfranco.
Certo.
Cristiano, buongiorno, ciao, ben trovato. Senti, no, parlaci adesso un po' di questo libro e che tipo di fotografie, in un certo senso lo immaginiamo, però dicci qualcosa di più.
No, allora, innanzitutto l'idea di Francesco Permunian, che conosciamo, abbiamo presentato e abbiamo parlato con lui anche in questa trasmissione, che è grande scrittore cavarzerano.
E bibliotecario, se non sbaglio, no? Lavora in biblioteca.
Direttore della biblioteca, no, non lo è più, credo sia in pensione, a Desenzano. Lui è di Cavarzere. Cavarzere è un'enclave veneziana in terra poletana, come dire.
Dove arrivava anche il tuo quotidiano, La Voce, no? Se avevi una corrispondenza.
Il quotidiano che ho diretto, sì, esatto, perché è una piccola territorio all'interno del Polesine, in parte nel di là dell'Adige, in parte di qua. Allora, per Munian si è fatto venire in mente questa cosa, quest'idea, ha cercato a lungo un fotografo, perché lui dice: avevo fatto già una promessa ai tempi del liceo di fare qualcosa per ricordare la Resistenza. Vedi, la Resistenza non è stata solo in montagna, nelle valli. Lo stesso Mario Dondero, il fotografo, fra l'altro, è stato partigiano giovanissimo a 16 anni nella Val d'Ossola, ma si era partigiani anche qua, nelle città. Insomma, un po', è un po' meno nella iconografia classica del partigiano, no? Sui monti, così. Invece qui siamo in più che pianura. Però qui ci sono stati un bel numero di morti, mi pare oltre 130, ci sono state delle tragedie, c'è stato il cosiddetto eccidio di Villa Marzana, una vendetta dei fascisti, e insomma c'è molto da raccontare.
Ma anche un bellissimo film, se non ricordo male, dove i partigiani si muovevano in barca con le sagolette all'interno del delta.
Ah, può darsi. Di cosa stai parlando? Di quale film, ti ricordi?
Ah, si tratta di Paesà, del 1946, sempre Roberto Rossellini, che poi ha dato i natali al fondatore della nostra radio. A te la parola, Cristiano. Cosa continuiamo a dire di questo libro?
Guarda, continuiamo a dire che sono foto molto, appunto, foto giornalistiche, quasi volti di testimoni, luoghi come sono oggi, quindi non come erano allora, anche se ci sono alcune foto d'epoca poi raccolte nello stesso volume. Più ci sono tante testimonianze scritte, devo dire molto interessanti, molto belle, molto documentate. Posso citarvi due o tre cose significative, appunto l'eccidio di Villa Marzana, 43 morti per una rappresaglia, che avvenne il 15 ottobre del 1944, quindi siamo vicini a un anniversario che verrà da queste parti ricordato, perché naturalmente di stragi ce ne furono purtroppo tante, e bisogna cercare ancora di ricordarle. Però ci sono anche luoghi curiosi come Zampine, il nome è simpatico, è una frazione del comune di Stienta ed era la Stalingrado rossa del Polesine, perché dove i fascisti avevano paura di entrare, perché insomma tutti erano resistenti in qualche modo. Poi ci sono tante storie di tante persone, dal ragazzo che venne ucciso, come dire, per sbaglio, era lì che sistemava qualcosa nei campi insieme ai genitori e in un rastrellamento venne ucciso per niente.
Senti Cristiano, quindi non è stato difficile recuperare tutto questo materiale?
Beh no, è stato un bel lavoro, guarda, Francesco Permunian con Mario Dondero, seguiti fra l'altro dai collaboratori del giornale che allora dirigevo, La Voce di Rovigo, sono andati città per città, paese per paese, a scovare magari un cippo, una memoria, a riguardare una casa, a ritrovare un luogo dove personaggi infami come i cosiddetti pisani, che era un gruppo di delinquenti toscani purtroppo, che era venuto qui per fare questo tipo di operazioni, operarono. Insomma, no, è stato un lavoro di scavo nella memoria.
Di scavo
molto...
e anche un lavoro capillare, mi sembra di capire, perché poi è una zona abbastanza ampia.
Sì, la zona è ampia, poi guarda che 70 anni dopo le memorie
certo.
tendono.
E sono tutte fotografie antiche, tutte fotografie...
No, sono le foto di oggi. Allora, diciamo chi è Mario Dondero. Mario Dondero è un fotoreporter di 86 anni, ce lo vediamo, è lì che gira sempre con la sua Leica, se la tiene fra le gambe anche a tavola, guai, non la molla mai. Ha lavorato in Francia, ha girato un po' dappertutto, ha visto l'Africa, ha lavorato tanto per dirvi con l'Espresso, con Epoca, che sappiamo che importanza ha avuto, Il Giorno, l'Europeo, ma anche Vie Nuove, Manifesto. Insomma, un personaggio veramente straordinario della fotografia italiana.
Benissimo. Ricordiamo a tutti quindi il titolo del libro e l'editore, nonché il prezzo, che non abbiamo sott'occhio, ma ce lo puoi dire tu. Mario Dondero, Polesine nelle fotografie, Partigiani nel Polesine.
Partigiani nel Polesine nelle fotografie di Mario Dondero, giunti a cura di Francesco Permunian, teniamo a mente anche che ci ha lavorato lui, 28 euro. La mostra invece si può vedere a Villa Badoer, vale la pena di una visita, a Fratta, tra l'altro città dei Carbonari, e quindi è la città di Matteotti, la città
esattamente
dove è nato Matteotti, a Fratta Polesine, Villa Badoer, fino al 26 ottobre 2014.
Città anche culturalmente molto interessante, il museo Casa Matteotti, lo invito tutti a visitarlo. Grazie ancora. Alla prossima puntata, Cristiano.
Grazie, ciao.
Alla prossima, ciao.
E noi salutiamo le nostre radio contubernali che ci ritrasmettono in giro per lo stivale, partendo da Radio Alfa nell'Alto Mantovano,
Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Bari Città Futura, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna, Punto Radio a Livorno e Pisa e Radio Bruno in streaming e podcast.
Grazie, alla prossima!